Bon. Forza. Sì. E poi Stefano.
Allora, ti credo che discorso della politica, politica, cioè io ne faccio un discorso relativo al tempo, cioè nel senso che anche un discorso magari, devo chiedere magari, non so, continua questo argomento magari anche in termini di professionalità, nel senso, la politica ovviamente è meno veloce dell'antipolitica, ovviamente, che è più facile che si affermi l'antipolitica dal proprio punto di vista culturale. E a questo, secondo me, forse una cosa che non è emersa è che l'elemento fondamentale dell'antipolitica è il marketing politico e anche il concetto, diciamo, dell'estensione di arrivare e di non essere una parte, cioè di non rappresentare una parte, ma il proprio compito, per esempio, del marketing politico è quello di andare ad acchiappare, diciamo, il consenso. Quindi io magari soffocare questa riflessione. Quindi in qualche modo esiste una professionalità dell'antipolitica molto forte, che è quella del comunicatore del marketing politico, che è esattamente contro, diciamo, alla professione del politico. E perché è più veloce, cioè ci sono degli strumenti che sono più veloci. Del resto poi c'è anche la tecnologia attuale, da Facebook, eccetera, che rende l'antipolitica, ancora la tecnologia ha potenziato l'antipolitica rispetto alla politica, perché la politica è, oggi secondo me stiamo facendo politica perché siamo un gruppo di persone che stanno parlando tra di loro e quindi stiamo in qualche modo facendo politica. Ecco, quindi vogliamo, cioè secondo me c'è proprio una, cioè nel senso, il politico è diventato un surrogato del marketing politico, della comunicazione politica, tant'è vero che è una star in televisione e si dice che non so, Prodi ha fatto 3 milioni, Berlusconi ha fatto 300, discorso di questo tipo. Quindi non esiste praticamente più la professionalità del politico. E poi l'altra cosa, l'altro aspetto è legato alla classe dirigente. Del resto, con un tasso di disoccupazione così elevato, dove credo che per 2 generazioni molti non avranno lavoro, è nel momento in cui dicono che la politica deve essere più finanziata dal pubblico, deve essere finanziata dai privati, praticamente stiamo eliminando tutti i giovani della politica e andremo, se alla Banca d'Italia non sono più sufficienti, andremo a chiamare, non so, direttamente in Unicredit, come abbiamo già fatto con Banca Intesa, con Pastra.
Stefano, poi Andrea.
Sono rimasto veramente favorevolmente colpito dal tuo accenno alla contrapposizione tra politici che vengono dall'esperienza di amministratori locali, quindi sindaci, ANCI, e la ricerca, chi propone la ricerca di un carisma. Perché, manco farlo apposta, avevo appena scritto, prima che tu dicessi questo, come recupera la classe politica la sua dignità, no? Un'altra frase che tu avevi detto, stando in mezzo ai cittadini. E quindi l'immagine dell'ultima campagna elettorale, secondo me, che la racchiude, era Grillo in piazza San Giovanni che grida "rendetevi" e altri leader nei teatri, no? Cioè stare in mezzo ai cittadini. Ma chi sta più in mezzo ai cittadini dei sindaci e degli amministratori locali? Per questo ho trovato particolarmente fastidiosa la compiaciuta ironia di chi ricordava il Togliatti che diceva gli emiliani dovrebbero solo fare gli amministratori. Perché al di là del fatto che uno potrebbe dire anche Prodi che ha battuto 2 volte Berlusconi era emiliano e chiuderla lì, ma nasconde questo un retropensiero di disprezzo nei confronti dell'amministrazione locale, una concezione che io definisco centralista della politica, che a mio avviso, guardando proprio i dati in Italia e in Europa, mostra la corda. Mi spiego. Veltroni e Rutelli per candidarsi hanno sentito il bisogno di fare i sindaci di Roma. Come tu stesso hai detto, Renzi stesso parte da lì. Ma se allarghiamo il discorso all'Europa, da Bordignone a Magatti, a tanti altri che sono intervenuti negli anni in questo corso, ci hanno insegnato che il fatto epocale a cui ci troviamo di fronte è la perdita di sovranità degli stati nazionali e l'emergere, volenti o nolente, di identità locali e di interessi territoriali. Ora, se uno non vuole negare questo problema, è evidente. Sentivo ieri il professor Sapelli, che è stato anche lui nostro ospite, a Radio 24, che diceva come, lungi dall'essere la soluzione, la fine dell'euro potrebbe far nascere di nuovo neoprotezionismi e, a suo parere, anche rischi di guerra. Quindi diceva, tanto quanto io sono stato prudente e anche contrario nell'entrare allora così, tanto quanto dico che adesso chi parla di risolvere tutto uscendo dall'euro rischia veramente di risolvere il problema delle identità che rinascono, ma di esasperarle. Allora, venendo a una conclusione, secondo me la forma di un partito di centro-sinistra non può che essere una forma federalistica. Dopo il significato da dare a questa parola si può discutere, ma in sostanza deve proporre un modello politico che non declina le identità territoriali in senso neonazionalistico. Non è un caso che tanti esponenti della Lega siano stati affascinati da Milosevic, da Zirinovski, da questi nazionalismi travestiti da localismo. Questo è il pericolo, nazionalismi travestiti da localismo. Invece deve essere un modello che si contrappone a questo e che è basato sul fedus, sul patto tra comunità di cittadini liberi e uguali che liberamente negoziano e decidono di stare insieme. Questo in Italia, ma a mio parere anche in Europa.
Andrea.
Stamattina Giovanni ponevi questa domanda, se è possibile fare politica senza i partiti. Hai posto questa domanda in maniera tranciante, io credo anche giustamente, date le condizioni storiche in cui ci troviamo, soprattutto nel nostro paese. Il problema è che comunque la forma, diciamo, dell'associazione delle persone in partiti è costituzionalmente prevista, così come è costituzionalmente previsto anche il fatto che gli stessi cittadini, senza associarsi in partiti, possano proporre alle Camere di affrontare tematiche che a loro interessano particolarmente, quindi una forma, se diremmo oggi, di democrazia partecipativa. Forse il problema sta anche che la nostra Costituzione, che è certamente la più bella del mondo, che si può, come dici tu spesso Giovanni, solfeggiare, è anche forse la meno attuata, soprattutto in alcuni punti nodali, ne cito solo uno per non farla lunga, insomma, una Repubblica fondata sul lavoro. Quale lavoro? Il lavoro che manca quindi per molte persone, per molti cittadini italiani. Però per tornare al tema della possibilità di fare politica senza, al di fuori o senza i partiti, io volevo circoscrivere la questione più, diciamo, al centro-sinistra, che tu stamattina hai affrontato questo tema, e con riferimento in particolare al maggiore partito del centro-sinistra, il PD. Io ho avuto la sensazione che questo centro-sinistra, cioè che il nuovo centro-sinistra, fosse eternamente in crisi. Non vado a ricercare un'archeologia della sinistra in Italia, al governo, nei primi anni 60, per non parlare del compromesso storico che è stata una formula solo parlamentare, o al pentapartito. Mi riferisco in particolare al nuovo centro-sinistra. Questo nuovo centro-sinistra è estratto nelle stanze dei bottoni per un numero esorbitante di anni, no, e c'è stato per 7 anni. Mi verrebbe in mente di rivisitare a questo proposito l'acido aforisma di Giulio Andreotti, che se n'è andato in questo mese di maggio, portandosi via più di 60 anni di politica novecentesca e forse anche qualche mistero, che diceva che il potere loro non ce l'ha. Cioè, io ho sempre percepito il centro-sinistra, da Ulivo in poi, e in particolare adesso il Partito Democratico, come sostanzialmente come un insieme di persone e di compagini politiche eternamente in crisi. Ora, io non so se la formula sia quella del maggiore pluralismo interno, del minore pluralismo, della vocazione maggioritaria, ma andate a consultare Wikipedia la voce Partito Democratico, trovate almeno 15, oltre 15 sensibilità interne che corrispondono poi a diciamo, personaggi che sono eletti soprattutto a livello nazionale. A me questa non mi sembra una formula di particolare pluralismo, mi sembra una deriva correntizia che forse è all'origine appunto della crisi del Partito Democratico, partito che non ha quegli spazi che dicevi tu Giovanni stamattina, non so se sono di pre-politico, ma sono certamente di contenuti politici, perché se prevalgono, come dire, le logiche dell'apparato rispetto al contenuto politico, è evidente che questo partito non nascerà e non si rifonderà mai. Non credo neanche che saranno congressi più o meno rifondativi o più o meno, non so come dire, veri, che abbiamo all'orizzonte, che siano in grado di dare contenuto se il contenuto non ci si arriva attraverso un dibattito politico. E allora io dico, ma come si fa a riattivare questo dibattito? È vero che le culture di appartenenza sono esaurite, però in qualche modo le vite che fatto in casa per chi appena diciamo ha vissuto la militanza, se si può ancora usare questa parola, in questo momento all'interno del partito, è una logica che ancora esiste ed è per quello che il partito non è mai decollato. E se vogliamo dirla tutta, e poi concludo perché non la voglio fare lunghissima, però insomma un po' queste cose le sento, mi piace anche socializzare. Se vogliamo dirla tutta, la metto così, è quasi una battuta, un congresso anteriterum c'è stato con la triste vicenda dell'elezione del Presidente della Repubblica. C'è stato un regolamento di conti prevalentemente all'interno del Partito Democratico che ci ha portato alle condizioni in cui siamo, anche con riferimento ai sondaggi e quindi al consenso politico che il partito gode in questa fase. Insomma, come rigenerare questo partito? Se c'è una cosa che il governo delle larghe intese o delle strane intese, come dici tu Giovanni, è riuscito a fare in questa fase, è proprio quello di riportare, come dire, di resuscitare il Cavaliere. Questa formula delle larghe intese ha riportato, come dire, il confronto con il nostro antagonista storico. Quindi quella funzione che pensavamo di aver messo alle spalle per orientarci su due compagini, una più conservatrice e una più progressista, in qualche modo è ancora bloccata. Concludo con una battuta che battuta non è: domenica scorsa sono stato in gita nel Polesine a visitare delle ville che lì si trovano, una palladiana, e alcune altre ville invece erano di cospiratori carbonari risorgimentali. Ebbene, entrando all'interno di quegli ambienti, mi è venuto in mente come, diciamo, in quella temperie si cospirava a favore dell'Italia e al giorno d'oggi invece in alcune ville si fa il burlesque. Io mi domando se si possa continuare ancora in questa direzione, proprio quando Banca d'Italia, che è quella cosa elefantiata che dicevi tu prima Giovanni, però alcune cose le dice, e cioè che il 10% dei cittadini italiani detiene il 50% della ricchezza, mentre gli altri si dividono le briciole. Cioè, si può andare avanti col burlesque in Italia e con un partito riformista che non riesce mai a decollare in una condizione così drammatica?